Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, siamo tutti riuniti per la Santa Eucaristia. Abbiamo un sacerdote così grande, il Signore Gesù, che ha attraversato i cieli e ha compiuto l'espiazione di tutti i peccati, peccati del mondo. Ecco che cos'è l'Eucaristia. Questo atto avvenuto una volta per sempre si ripropone, ci viene incontro lungo le generazioni mediante il sacramento dell'Eucaristia. Ecco, disponiamo i nostri cuori per unirci all'offerta del Signore Gesù.
Dal primo libro dei Re, capitolo 17, versetti dal 10 al 16. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alle porte della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prenderla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui, la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 9, dal versetto 24 al 28. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 12, versetti 38-44. In quel tempo, Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi da quegli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno un giudizio più severo. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Parola del Signore. Come mai l'Evangelista, il Vangelo di Marco, mette nel suo racconto questo episodio della vedova povera come al vertice di tutto il Vangelo? E difatti, dopo questo episodio, rimane un discorso di Gesù che riguarda il futuro e poi il racconto della passione, cioè dell'offerta di Gesù. Proprio perché la vedova, come commenta Gesù chiamando i discepoli e introducendo il suo insegnamento in modo molto solenne, in verità io vi dico, mostra qual è il mistero più profondo del rapporto con Dio. È l'offerta di se stessi. Così commenta Gesù. Questa donna ha dato più di tutti, perché non ha dato qualche cosa o del superfluo. In realtà ha dato se stessa a Dio. Ecco, questo episodio ci fa comprendere che oggi che dobbiamo considerare la seconda lettura come un commento al Vangelo. Vedete, potete controllare, avete il foglio delle letture. La seconda lettura, come stiamo facendo in queste domeniche, è presa dalla lettera agli Ebrei. Per comprendere i versetti che abbiamo ascoltato, che parlano dell'offerta di Gesù, parlano di Gesù come sommo sacerdote, dobbiamo farci una domanda. Se Gesù, come tutti gli scritti degli apostoli, in un modo o in un altro ci presentano, se Gesù è il Messia, se Gesù è il Figlio di Dio, addirittura all'inizio della lettera, di questa lettera agli Ebrei, dice che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. È come lo stampo della sostanza di Dio. Se Gesù è appunto il Figlio di Dio, come possiamo comprendere la sua morte in croce? Come possiamo comprenderla? Come possiamo interpretarla? Che senso ha? Questo è stato il grande problema dei discepoli prima della passione di Gesù. E questa è stata la grande luce con cui i discepoli hanno interpretato la morte di Gesù dopo la sua risurrezione, dopo che hanno avuto le prove della sua risurrezione. E quindi noi dobbiamo farci questa domanda per comprendere in profondità, anche poi alla fine, come dirò, il mistero dell'Eucaristia. C'è una prima risposta. Gesù è l'agnello di Dio, difatti lo diciamo anche nella Messa. La prima risposta per capire la morte di Gesù è stato che Gesù è l'agnello. Perché è la prima risposta? Perché Gesù stesso, nell'ultima cena, quando ha istituito l'Eucaristia, così ha presentato se stesso, così ha interpretato il mistero profondo della sua passione e della sua morte. Questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il calice del mio sangue. Si è richiamato all'agnello e difatti anche in altri scritti del Nuovo Testamento noi troviamo che questo è stato compreso. Per esempio, tutto il Vangelo di Giovanni è iscritto dentro questa acclamazione. All'inizio il Battista dice ai discepoli: ecco l'agnello di Dio, seguitelo. E alla fine, quando Gesù è in croce e viene trafitto con la lancia, questo dice l'Evangelista: non gli sarà spezzato alcun osso. C'è una scrittura che dice: non gli sarà spezzato alcun osso. Qual è questa scrittura? Quella che riguarda l'agnello. L'agnello pasquale, una prescrizione che riguarda l'agnello pasquale, nella scrittura, nel libro dell'Esodo, dice che non gli si deve spezzare le ossa. È il vero agnello di Dio, è colui, cioè, che col suo sacrificio porta i peccati del mondo e li toglie portandoli su di sé, protegge e salva il popolo di Dio, li libera dalla schiavitù, ma non dalla schiavitù d'Egitto, dalla schiavitù del Satana, dal dominio delle forze negative che rendono schiavo l'uomo. E che noi vediamo, non dobbiamo essere ingenui pensando che non esistono queste forze, perché non sapremo spiegare anche il nostro mondo. Queste forze ci sono ed agiscono profondamente e rendono schiavo l'uomo. Per questo l'agnello, il vero agnello, è venuto a liberarci da queste potenze negative. Poi c'è un'altra risposta che noi troviamo nei Vangeli per capire la morte di Gesù. Vi ricordo che l'Eucaristia è il ricordo della morte di Gesù. Questo dobbiamo comprendere. E difatti le parole della consacrazione sono tutte in riferimento alla sua morte. Questo è il corpo offerto in sacrificio. Questo è il calice del sangue versato. Quindi è molto importante comprendere il mistero della morte di Gesù. Gesù ha parlato di sé lungo il suo insegnamento, riferendosi anche a parole misteriose del profeta Isaia. Sono quelle parole che noi leggiamo proprio il Venerdì Santo, dove Isaia parla del servo del Signore, parla cioè del Messia come di un servo, di un servitore del Signore. E questo servizio consiste nella sua umiliazione, nella sua morte, lui che è l'innocente. Perché? Perché, dice il profeta Isaia, si è caricato dei nostri peccati, ha portato i nostri peccati e in questo modo col suo sacrificio ci ha giustificati ci ha resi giusti davanti a Dio. E poi arriva la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei dice una cosa che nessuno aveva mai detto prima. Dobbiamo cogliere la grandezza e la bellezza. Noi ne abbiamo letto adesso alcuni versetti in cui si parla di Gesù come di un sommo sacerdote che non entra in un tempio terreno ma nel cielo stesso e non offre sangue di animali e di capri, ma offre il suo sangue. Perché l'autore delle lettere degli Ebrei parla così di Gesù? Perché al vertice di tutta la spiritualità, di tutta la vita religiosa di Israele, soprattutto al tempo di Gesù, ci stava un giorno all'anno, il giorno dell'espiazione. In quel giorno, nel Tempio, officiava solo e unicamente il sommo sacerdote, nessun altro sacerdote, faceva tutto solo lui. Unicamente il sommo sacerdote officiava e il punto culminante di tutta la liturgia consisteva nell'entrare una volta sola all'anno, lui solo, con il sangue dei sacrifici, nel Santo dei Santi, dove nessuno poteva mai entrare. E lì offriva il sangue. Il sangue è la vita. Il sangue è la vita offerta. Il valore del sangue è percepito così in tutta la Scrittura. Nel sangue c'è la vita, in che senso? La vita che viene donata, l'offerta di se stessi. Il sommo sacerdote offriva i sacrifici nel Santo dei Santi, portava il sangue per l'espiazione di tutti i peccati dell'anno. Ecco allora, l'autore delle lettere agli Ebrei così parla di Gesù. Lui dice: noi abbiamo un sommo sacerdote così grande, che non è entrato in un tempio terrestre, che è una immagine solo del cielo, ma è entrato veramente davanti a Dio. E non è entrato, non ha portato come offerta delle cose, il sangue dei sacrifici, ma ha portato il suo sangue. Ha offerto se stesso e ha offerto se stesso una volta per tutte, perché ha ottenuto una salvezza eterna. Non c'è bisogno di altre offerte, dice l'autore. Ce n'è una sola, quella che ha fatto Gesù. Quella è l'atto sacrificale, è l'offerta a Dio per amore. È l'offerta che ha ottenuto una salvezza eterna. Ecco allora, venendo all'Eucaristia, che cos'è l'Eucaristia rispetto all'offerta di Gesù? L'Eucaristia ripete l'offerta di Gesù? No, dice l'autore delle lettere agli Ebrei, no, non è possibile. Si è offerto una volta per sempre. E ora vive immortale nella sua umanità, glorificata presso Dio. L'Eucaristia non ripete, non si ripete la morte di Gesù, ma quell'atto avvenuto dentro la storia del mondo è al tempo stesso un atto eterno e ci raggiunge continuamente mediante il rito dell'Eucaristia, mediante il sacramento dell'Eucaristia. Cioè, ogni volta che noi ci uniamo con la Santa Comunione all'offerta di Gesù, noi riceviamo quella redenzione, quella salvezza, riceviamo progressivamente. Quella redenzione e quella salvezza ottenuta una volta per sempre dall'offerta di Gesù. Vediamo tutti in questo modo il grande dono della luce della fede che ci viene dagli apostoli. Se uno guardasse la morte di Gesù semplicemente con occhi normali, umani, non vede tutto questo. Vede un condannato a morte, innocente o no, è secondario in un certo senso, un condannato a morte per ribellione contro l'impero, che come tantissimi altri, migliaia e migliaia, hanno subito la stessa sorte di Gesù al tempo di Gesù. Era la condanna per ribellione che l'impero usava per terrorizzare e tenere sottomesse le popolazioni che stavano sotto l'impero e i ribelli. Se uno guardasse solo con gli occhi umani della storia, vedrebbe questo. Ecco, noi vediamo invece che dal momento che Gesù è il Figlio di Dio, dal momento che è risorto dai morti e la risurrezione di Gesù spiega tutto il resto e apre al mistero, allora comprendiamo, insieme con gli apostoli, il valore infinito, immenso del sacrificio di Gesù. Ecco, ci dia il Signore di celebrare con sempre maggiore ringraziamento la Santa Eucaristia, non solo per noi, ma per la salvezza di tutto il mondo. Ecco, uniamo i nostri cuori nella preghiera, invocando dalla misericordia di Dio, per l'offerta del Signore Gesù che noi offriamo nell'Eucaristia, ogni bene e la salvezza per il mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo oggi, nel giorno del Signore e nella grazia del Vangelo che abbiamo letto, per tutti i bisognosi che sono i prediletti del Signore, per gli orfani, le vedove, i tribolati, per chi non ha nessuno che li aiuti, perché la solidarietà dei fratelli e la provvidenza del Signore ti aiutino, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani del mondo, perché siano testimoni della vita invisibile, della provvidenza del Padre, della carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i capi delle nazioni, perché il Signore converta i loro cuori a pensieri e opere di pace, di giustizia, di equità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i popoli che sono afflitti dalle guerre, dalle lotte intestine, dalle carestie, dalle calamità naturali, dalla rapacità di altri popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti noi che siamo qui, perché possiamo avere sempre la consolazione di questo momento della settimana che consacra tutta la nostra, le nostre giornate e così nel nostro cammino verso il cielo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per
la nostra terra,
preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, presentiamo al Signore anche tutte le altre intenzioni di ciascuno delle vostre case. Allarghiamo poi la nostra preghiera. Di nuovo preghiamo per la pace, unendoci in particolare anche all'Eucaristia dei nostri fratelli e sorelle che sono in Palestina, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, esaudiscila mediante l'intercessione del tuo Figlio che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.